Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto. Gloria, gloria.
Cari radioascoltatori, buon pomeriggio. Oggi la nostra trasmissione avrà come tema la vita di Sant'Ignazio di Loyola. Qualcuno ha detto che la vita dei santi è il quinto Vangelo, nel senso che la Chiesa propone come santi quelle persone che hanno cercato con successo di vivere la loro vita con l'imitazione di Cristo. Per questo, quest'anno, presenteremo ogni mese la vita di un santo. Iniziamo con il fondatore dei Gesuiti, Sant'Ignazio di Loyola. In questa trasmissione faccio riferimento, per alcune cose, alla vita scritta da Francesco Occhetta e pubblicata dalla Velar oppure dall'LDC. E come nelle ultime trasmissioni, la voce di Giovanni Catino si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Ignazio di Loyola, chi sei? Si dice che non siamo noi a scegliere i santi che veneriamo, ma sono i santi che scelgono noi. Questo è ancor più vero scoprendo la vita di Ignazio di Loyola, che non è un santo molto noto, come ad esempio sono Benedetto o Francesco o Don Bosco.
L'immaginario popolare tende a considerarlo un ex militare, a cui è difficile avvicinarsi a causa dell'austerità della sua persona. Eppure, senza grandi clamori, Ignazio ha cambiato la vita a milioni di uomini e di donne che da lui si sono lasciati incontrare.
Siamo dinanzi ad un uomo ponte tra il Medioevo e l'età moderna, che sceglie di vivere come pellegrino, così come gli piaceva farsi chiamare, sulle strade del mondo. Percorre a piedi quasi 10.000 chilometri, concepisce il proprio pellegrinare secondo l'insegnamento di una massima antica. Per il viaggio della vita le cose utili servono, quelle inutili pesano. Non imita il viaggio di Ulisse, che per quanto avventuroso e nobile parte e ritorna a Itaca, ma sul modello di Abramo, nostro padre nella fede, esce dalla sua terra verso le strade che Dio gli indica.
È uno dei protagonisti del secolo XVI, quello dei cambiamenti epocali, in cui gli spazi si dilatano perché Cristoforo Colombo aveva appena scoperto l'America. La scienza, con Galileo, scopre che è la Terra a girare attorno al Sole. E poi è l'epoca di Lutero, del Concilio di Trento. Così Ignazio, senza esserne consapevole, diventa il pellegrino della Controriforma. La sua intuizione è grande. Ai problemi nuovi della Chiesa e del mondo non si possono dare risposte vecchie. In particolare, per riformare le istituzioni, comprende che è necessario riformare il cuore di chi le governa.
Per lui la Controriforma cattolica inizia dal recuperare il rapporto con se stessi in relazione a Cristo, comprendere le voci del bene e del male che abitano l'uomo e il sentire interiormente ciò che Dio suggerisce alla vita dell'uomo per renderlo libero. La sua conversione non cessa di stupire anche quanti non credono.
Se fino a 26 anni era uomo di mondo, si legge proprio nella sua autobiografia, ed era un uomo di mondo interessato a provare i piaceri della vita, a conquistare come cavaliere terre, cuori, ecco, dopo la sua conversione riorienta le sue forze, la sua intelligenza e passa da una vita di conquista a una di servizio. La conversione di Ignazio è un lungo percorso, un peregrinare segnato da una serie di tappe che poi anche noi indicheremo nei titoli dei paragrafi che Giovanni leggerà. E in più ci chiediamo, cosa ci lascia la vita di quest'uomo che era piccolo di statura, zoppo, ma ha fondato l'ordine religioso, la Compagnia di Gesù, più numerosa del mondo. E in che cosa l'esperienza di Ignazio ha arricchito la Chiesa e può arricchire anche quella di oggi?
Il primo periodo della sua vita, fino a 26 anni, era uomo di mondo.
Inigo Lopez di Loyola nasce nel 1491 a Azpeitia, nella casa torre della famiglia. È l'ultimo di 13 figli. Nel 1506 rimane orfano e diventa paggio del ministro delle finanze del re Ferdinando il Cattolico, e qui riceve un'educazione cavalleresca e religiosa. Decide di chiamarsi Ignazio.
Forse per devozione a Ignazio di Antiochia. La vita di corte segna e condiziona i suoi comportamenti. Il potere di avere e di apparire lo accecano, a tal punto che nel 1515 è accusato di enormi delitti commessi ad Azpeitia insieme al fratello Pietro durante il carnevale.
Nella sua autobiografia Ignazio dichiara che da giovane, sono parole sue, si dilettava soprattutto nell'esercizio delle armi, con un grande e vano desiderio di acquistarsi onore. Sono gli anni in cui Ignazio serve fedelmente il re di Spagna. Il 20 maggio 1521, durante l'assedio della città di Pamplona da parte dei francesi, quando la città è già stata conquistata, Ignazio accorre a difendere il castello e rimane gravemente ferito ad una gamba da una palla di cannone. Ma proprio a partire da quella grande sconfitta, il Signore ricostruisce interiormente Ignazio.
Viene riportato a Loyola, dove le gravi ferite lo costringono ad una lunga convalescenza. La sua religiosità, anche se un po' superficiale e superstiziosa, lo porta a raccomandarsi a San Pietro, per il quale aveva una speciale devozione. Il 29 giugno 1521, durante la vigilia della festa del Santo, sente un inaspettato miglioramento.
Dopo lo scampato pericolo di morte, non tollera, pensate, che un osso del ginocchio male aggiustato sopra un altro gli accorci la gamba e gli impedisca di calzare lo stivale attillato, allora di moda. Si sottopone a un intervento terribile in cui, senza anestesia, gli viene segato l'osso della gamba destra. Durante l'operazione non fiata, l'onore e la moda rimangono i suoi orizzonti.
Durante la convalescenza chiede alla cognata dei libri di cavalleria, ma in casa ci sono solamente La vita Christi del certosino Ludolfo di Sassonia e una traduzione spagnola della Leggenda Aurea sulla vita dei santi di Giacomo d'Ovarazze. Questi libri non sono il suo genere, ma inizia a leggerli e rimane affascinato al punto che inizia a trascrivere in rosso le parole di Gesù e in blu quelle pronunciate dalla Madonna. Sono queste le letture che lo provocano e gli creano una crisi interiore.
Pensando a come vivere il suo futuro, comprende che nella vita non si possono servire due padroni. Ma è ancora diviso tra il servizio sincero, fedele al re di Spagna o al re eterno, come lui stesso li chiamerà più avanti nel libro degli esercizi spirituali. La tensione interiore che vive è spietata, lo fa soffrire. Nell'autobiografia si esprime con queste parole: quando pensavo alle cose del mondo provavo molto piacere, ma quando per stanchezza le abbandonavo mi sentivo vuoto e deluso. Invece, andare a Gerusalemme a piedi nudi, non cibarsi che di erba, praticare tutte le austerità che avevo conosciute abituali ai santi, erano pensieri che non solo mi consolavano mentre mi ci soffermavo, ma anche dopo averli abbandonati mi lasciavano soddisfatto e pieno di gioia.
La convalescenza, il silenzio e il deserto interiore gli fanno immaginare grandi imprese. E se anch'io facessi quel che ha fatto San Francesco o San Domenico, che alterna a pensieri di conquista tipici della vita di un cavaliere, la gioia che prova considerando le imprese cavalleresche finisce presto. Quella che prova nel pensare alla vita dei santi dura a lungo. Non si tratta di esperienze della stessa profondità.
inizia per così a capire che nel cuore dell'uomo si muovono molti pensieri, sentimenti, ricordi e anche desideri superficiali intrecciati con altri più profondi, più veri. Sente da una parte egoismo e paura, dall'altra parte desideri di relazioni gratuite, di servizio, di amore. Cercando se stesso, si accorge di essere stato visitato da un mistero grande. Qualcuno si è fatto vicino a lui nella sua solitudine. Nella stanza della sua convalescenza, da cui esce cambiato, trasformata oggi in cappella, c'è una scritta che dice: «A chi se entregò a Dios Iñigo López de Loyola, qui si consegnò a Dio Ignazio di Loyola». Così, nel febbraio del 1522, lascia Loyola per iniziare il lungo pellegrinaggio della sua vita.
Parliamo ora della conversione di Ignazio. I principali biografi ritengono che la conversione di Ignazio sia caratterizzata da 5 tappe.
Prima tappa, una battaglia persa che lo segna con una grave ferita esteriore ma anche interiore.
Seconda, due letture apparentemente innocue che lo seducono verso un mondo nuovo di splendere la vita.
Terza tappa, la convinzione che chi segue Cristo lo deve fare in modo esclusivo.
Quarta, cercare il modo proprio per imitare Cristo nella concretezza della sua storia.
Quinta e ultima tappa, accorgersi che la conversione non è un colpo di fulmine o la soluzione di un problema, ma è l'inizio di una nuova responsabilità e di un lungo pellegrinare.
La volontà di cambiare vita per Ignazio inizia con segni esterni, come quello di cambiare vestito e dare il suo denaro ai poveri. Dalla sua terra parte povero. Il denaro che ha lo dà per restaurare un'immagine di Maria e per saldare alcuni debiti. Poi si congeda dai due servitori che lo accompagnano. In questa fase è ancora molto duro con se stesso. Come penitenza per gli sbagli della vita passata, si flagella ogni notte.
Poi si dirige all'abbazia dei Benedettini di Montserrat, poco distante da Barcellona, in cui fa la confessione generale della sua vita. Alla vigilia della festa dell'Annunciazione trascorre tutta la notte in preghiera, in una veglia d'armi, al termine della quale depone la sua spada e il pugnale all'altare della Madonna. Regala gli abiti da cavaliere ad un povero e si veste da pellegrino. Acquista un tessuto molto ruvido, quello che si usava per fare i sacchi, e con quello si fa cucire una veste lunga fino ai piedi. Poi prende un bastone da pellegrino e una borraccia. L'esperienza gli fa capire che la carità si deve fare anche però con intelligenza e prudenza. Infatti, il povero a cui lui aveva regalato i suoi vestiti aveva poi avuto dei guai perché le guardie avevano pensato che li avessero rubati.
Nel frattempo la sua fama si diffonde tra la gente. Il 25 marzo 1522 da Montserrat va a Manresa, dove conduce per più di un anno una vita di preghiera e penitenza. Questo è il tempo della grande desolazione, ma anche delle forti consolazioni. Viene tormentato dai pensieri della vita passata e dagli scrupoli per quella presente. Si trascura nella salute e si aggrava malamente, arriva a pensare al suicidio. Un giorno grida al cielo la supplica che ricorre sulle labbra dell'uomo biblico.
Aiutami, Signore, che non trovo soccorso negli uomini né in nessuna creatura, che se fossi sicuro di poterlo trovare, nessuna fatica mi sembrerebbe grande. Mostrami tu, Signore, dove posso trovarlo. Dovessi anche seguire le orme di un cagnolino per arrivare a questo rimedio, io lo farò.
Ma in questo periodo Ignazio vive anche molte visioni mistiche. Si racconta che un giorno, mentre pregava, seduto sui gradini della chiesa dei Domenicani, a un tratto il suo intelletto cominciò a elevarsi, come se vedesse la Santissima Trinità sotto forma di 3 tasti d'organo, e giù tante lacrime e tanti singhiozzi che non si poteva trattenere. In particolare, nell'ottobre 1522, il Signore si comporta con Ignazio come un maestro di scuola con un bambino. Presso il fiume Cardoner riceve una grande illuminazione da cui esce profondamente trasformato. Questa esperienza di Dio è una illuminazione così grande che tutte le cose gli sembrano nuove.
Per Ignazio è l'universo interiore che dà forza, dà direzione al nostro agire esteriore. Questa legge di libertà, posta nell'intimo di ogni uomo che cerca la verità, a Ignazio è donato di trasmetterla a servizio della Chiesa. E per questo egli scrive gli esercizi spirituali, che sono un libretto, ma da vivere più che da leggere, e che ha lo scopo di permettere alle persone di riformare la propria vita, liberandola dal male e dal peccato.
Un nuovo periodo della vita di Ignazio. Studiare per poter meglio servire.
Il suo peregrinare include proprio una tappa molto dura, quella degli studi. Sono gli eventi a fargli prendere la decisione di ritornare sui banchi di scuola. Dopo Manresa, Ignazio arriva a Barcellona nel febbraio 1523 e lì vorrebbe imbarcarsi per andare a Gerusalemme. Si imbarca invece per Gaeta e da qui si dirige verso Roma, dove arriva il 29 marzo, Domenica delle Palme, e durante la Settimana Santa può incontrare Papa Adriano VI, che autorizza e benedice la sua idea di fare pellegrinaggio in Terra Santa. E così, il 24 luglio, salpa da Venezia, dopo aver regalato gli ultimi ducati e le ultime monete ai poveri.
Il 4 settembre arriva a Gerusalemme, visita il Santo Sepolcro, Betania, Betlemme, il Giordano e l'Orto degli Ulivi. Vuole fermarsi in quei luoghi, ma deve rinunciare al suo progetto perché il superiore dei francescani, custode della Terra Santa, glielo proibisce. A malincuore accetta, perché riconosce in quella decisione la volontà di Dio per lui, che passa attraverso la Chiesa.
A metà gennaio del 1524, dopo quasi 3 mesi di navigazione, riesce a tornare a Venezia, ma l'Italia è invasa dalla peste. Allora si dirige prima a Ferrara, ma poi a Barcellona. Nella quaresima del 1526 arriva ad Alcalà, in cui rimane per circa 1 anno e mezzo, in questa città universitaria, poco distante da Madrid, studia la logica di Duns Scoto, la fisica di Alberto Magno e le sentenze di Pietro Lombardo, i grandi studi di allora.
Aiuta molte persone, le ascolta, parla loro del Signore, ad alcune dà gli esercizi spirituali, ma questa scelta lo intrappola nella rete dell'Inquisizione. Viene incarcerato per 17 giorni senza motivo, alla fine dei quali gli inquisitori venuti da Toledo per processarlo si limitano a raccomandargli di non parlare delle cose di Dio senza aver prima studiato e di vestirsi decorosamente da studente.
Siamo già al giugno del 1527, quando lui si reca a Salamanca per continuare e terminare i suoi studi, ma la fama che si crea intorno a lui suscita la gelosia, i sospetti, niente meno che nei domenicani del convento di Santo Stefano, che lo interrogano su questioni teologiche e sul contenuto di questi esercizi.
Viene imprigionato altri 22 giorni, mentre una parte dei domenicani fa sì che la sentenza sia dura. Così i giudici, pur non rimproverandogli nulla sul piano dei contenuti, impongono a Ignazio di predicare dopo essersi preparato per 4 anni. Senza condannarlo, gli impediscono di parlare.
Allora riparte a piedi, solo, e va a Parigi, dove arriva il 2 febbraio 1528 e dove rimane 7 anni, approfondendo seriamente la teologia e ottenendo il titolo che allora si chiamava di maestro in artibus. E grazie ai suoi studi, alla fine di questo percorso, Ignazio trova alcuni compagni universitari disposti a condividere il suo desiderio di vivere e di raccontare ad altri la gioia vera che nasce dall'incontro con Gesù.
Entriamo ora nel periodo più fecondo della vita di Ignazio. Ha il dono di vivere la compagnia di Gesù.
Il pellegrinaggio di Ignazio arriva ad un punto in cui non è più solo. Insieme a lui iniziano a camminare anche i primi gesuiti. In verità, la compagnia di Gesù non nasce intorno a Ignazio, ma intorno all'esperienza che Ignazio fa fare attraverso gli esercizi, facendo incontrare il Signore. Si tratta di un gruppo internazionale costituito da 10 persone, Ignazio incluso, composto da 5 spagnoli, 4 francesi e un portoghese, tutti studenti alla Sorbona di Parigi, quindi uomini molto colti, ma soprattutto molto docili nel cercare il senso della vita che si fondi su Dio.
Di Francesco Saverio, oggi patrono delle missioni, Ignazio afferma: è stato il più duro pezzo di pasta che abbia avuto da impastare. Il 15 agosto 1534, nella cappella di Saint-Denis a Montmartre, i primi 7 compagni fanno i voti di castità, di obbedienza e di recarsi in Terra Santa per annunciare il Vangelo. Quest'ultima decisione, però, aveva una clausola. Se ciò fosse diventato impossibile, sarebbero andati dal Papa per lasciarsi inviare da lui là dove fosse maggiore il bisogno.
Nel frattempo, però, le condizioni di salute di Ignazio peggiorano. Non riesce a terminare gli studi teologici, ma nel suo cuore rimane il grande desiderio di andare in Terra Santa, di rimanerci. Allora, tutto il 1536 lo trascorre a Venezia e poi a Vicenza.
Trovarono fuori città una casa che non aveva porte né finestre. Vi presero alloggio, dormendo sopra un po' di paglia che avevano portato. 2 di loro andavano regolarmente a chiedere l'elemosina in città, 2 volte al giorno, ma quello che ricevevano era così scarso che quasi non bastava per vivere. Di solito mangiavano un poco di pancotto quando l'avevano e lo cucinava colui che rimaneva in casa. Trascorsero in questo modo 40 giorni, dedicandosi solo alla preghiera.
Il desiderio di andare in Terra Santa viene infranto dalle circostanze storiche. Non si può navigare perché Venezia è in guerra contro i turchi. Così, a gruppi di 2, i primi gesuiti decidono di andare a Roma. A 14 chilometri a nord della città eterna, Ignazio vive una straordinaria esperienza mistica che poi ha chiamato la visione della storta, che descrive con queste parole:
mi sembra che Dio mi abbia inciso nel cuore queste parole: io sarò con voi.
Il Signore completa l'esperienza mistica vissuta sulla sponda del fiume Cardoner a Manresa e fa comprendere a Ignazio che la compagnia di Gesù è voluta dal Signore stesso. Così, stabilitosi a Roma, Ignazio, dal febbraio 1538, vive con gli altri 9 gesuiti in una casa offerta da un benefattore poco lontano da Trinità dei Monti.
In città nascono accuse contro questo gruppo internazionale di preti colti e poveri da parte di alcuni influenti spagnoli. I gesuiti erano accusati di essere fuggiti e di essere stati più volte processati dall'Inquisizione. La verità è che la preparazione e la testimonianza che danno inizia ad essere invidiata da quanti temono la nascita di un nuovo ordine religioso. Ignazio vuole fare verità e nell'estate del 1538 incontra il Papa, che lo riceve a Frascati e avvia un processo. la sentenza del 18 novembre assolve il gruppo dei gesuiti da tutte le accuse e infligge pene severe agli accusatori. Alla fine di novembre del 1538 Ignazio e i suoi compagni si offrono al Papa secondo quanto avevano deciso con il voto di Montmartre, che accetta la loro offerta e come prima missione affida loro la catechesi dei bambini delle scuole di Roma.
E così Ignazio celebra la sua prima messa la notte di Natale del 1538 nella cappella della Natività della Basilica di Santa Maria Maggiore. Anche il suo essere prete è iscritto nel cammino di pellegrino, così come i suoi voti sono il nutrimento per questo cammino. Nelle costituzioni che egli scrive per governare la Compagnia di Gesù, ricorda che il voto di castità non è anzitutto rinunciare a qualcosa o a qualcuno, ma è un mezzo per relazionarsi alle persone, alle cose, alla vita, senza pretendere di possederle. Mosso dal misterioso desiderio di vivere l'amore di Dio senza l'intermediazione di una creatura, vive la sua sequela del Signore optando per il celibato e per una perfetta convivenza.
Il voto di povertà è spiegato nella formula dell'istituto con queste parole: siamo certi che Gesù nostro Signore darà vitto e vestito ai suoi servi che cercano unicamente il regno di Dio. In una sua lettera scrive ai gesuiti: amate la povertà come una madre e secondo la misura della santa discrezione, in tempi opportuni, sentitene gli effetti. Anche oggi, infatti, per i gesuiti lo stile di vita non deve superare quello che possono concedersi gli uomini di modesta condizione, che sono obbligati a lavorare con diligenza per mantenere sé e la famiglia.
Infine, per Ignazio, il voto di obbedienza deve essere la virtù caratteristica del gesuita, ciò per cui si devono proprio far notare come i francescani si fanno notare per la povertà. Ai gesuiti Ignazio chiede di ascoltare il superiore con la stessa apertura di cuore con cui ascolterebbero Gesù.
È arrivato il momento della strutturazione giuridica della Compagnia di Gesù.
E allora iniziano lunghi mesi di confronto tra i gesuiti, al termine dei quali il 24 giugno 1539 Ignazio consegna al Cardinale Gasparre Contarini una bozza delle principali deliberazioni. Tra questi c'è la disponibilità non solo di insegnare catechismo ai bambini, ma anche un voto speciale, oltre a quello di povertà, castità e obbedienza, voto al pontefice circa missiones, cioè col quale i gesuiti si rendono disponibili ad accettare qualunque tipo di missione sia decisa dal Papa. Allora il gruppo dei gesuiti viene identificato come quello dei preti riformati, e pensate al momento storico del Concilio di Trento, eresia protestante, quindi preti riformati, e alcuni vescovi e influenti uomini politici li vogliono subito nelle loro terre.
La disponibilità più grande rimane comunque quella testimoniata da Francesco Saverio. Quando Ignazio gli chiede se può sostituire per andare nelle Indie il suo confratello Bobadilla, caduto ammalato, Saverio in poco tempo ordina le poche cose che ha, si presenta a Ignazio e gli dice: bene, eccomi qui. Prima di lasciare per sempre Roma, accetta le future costituzioni della Compagnia e sceglie Ignazio come preposito generale dell'ordine dei gesuiti.
I primi gesuiti si spingono anche verso frontiere di tipo culturale. Per il Concilio di Trento il Papa chiede e ottiene da Ignazio due gesuiti teologi che si distinguono non solo per la loro intelligenza, ma anche per la testimonianza di vita. Ogni mattina, prima di andare alle sessioni del Concilio, si recavano in ospedale per lavare e cambiare gli ammalati. Finalmente, il 3 settembre, Papa Paolo III approva almeno a voce, le Costituzioni, che poi approverà ufficialmente il 27 settembre 1540 con una bolla dedicata a questo, dal titolo Regimini Militantis Ecclesiae.
Ignazio parla al cuore degli uomini, grazie all'intimità con Cristo.
E la qualità umana che colpisce di più i contemporanei di Ignazio è proprio la capacità di conversare che Gonsalves de Camara descrive con queste parole.
Il modo di parlare del padre consiste nel dire le cose con semplicità, con pochissime parole, non facendo alcuna riflessione, ma limitandosi a narrarle. In tal modo lascia che gli uditori facciano essi stessi delle considerazioni e traggano dalle premesse le conclusioni. Così riesce ad essere mirabilmente persuasivo, senza mostrare alcuna inclinazione per una cosa o l'altra, e accontentandosi di una semplice enunciazione. Quello a cui tiene particolarmente è il toccare tutti i punti essenziali che possono portare alla persuasione e tralasciare tutto quello che non vi è strettamente collegato, secondo come egli giudica pertinente.
Questo modo di parlare e di trasmettere si fonda sulla capacità di essere, così dicono i contemporanei, sorridente, sereno, tenero, affettuoso e con una straordinaria inclinazione alle lacrime. Una volta un uomo di Padova lo ha descritto dicendo: uno spagnoletto piccolo, un po' zoppo, ma che ha gli occhi allegri. Ignazio era infatti alto 1,58, parlava male l'italiano, ma quando apriva la bocca sprigionava una grande forza, perché era uomo di grandi desideri e di grandi aspirazioni. Pedro de Ribadeneira, riferendosi alla predicazione di Ignazio nella chiesetta della Madonna della Strada, scrive queste parole:
benché il padre Ignazio, nell'insegnare la dottrina cristiana, usasse parole rozze e poco corrette, quelle parole erano però efficaci per muovere gli animi degli ascoltatori. Mi ricordo di aver udito predicare il nostro beato padre con tanta forza e con tale fervore di spirito da sembrare arso dal fuoco della carità e da scagliare fiamme accese nei cuori degli ascoltatori.
E così, oltre alla predicazione, era molto attento al servizio per i più poveri. Nel periodo romano, quando andava all'ospedale a trovare i poveri, lavava loro i piedi, a chi invece aveva bisogno di aiuto dava l'elemosina in segreto. La sua capacità di parlare è nutrita dalla preghiera, in particolare dal colloquio con il Signore, che Ignazio raccomandava a tutti i gesuiti. Giacomo Leinitz, che lo ricorda in preghiera, lo descrive con queste parole:
di notte egli saliva su un terrazzo o sul tetto della casa e là rimaneva nella massima tranquillità, si toglieva il berretto e se ne stava a guardare il cielo. Poi cadeva in ginocchio, faceva una profonda riverenza a Dio e si sedeva su una panca, perché la sua debolezza fisica non gli permetteva altre posizioni.
Restava a capo scoperto, senza muoversi, e le lacrime cominciavano a scorrergli sul volto come un fiume. Ma il suo dolore era così silenzioso che non si udivano singhiozzi o sospiri e rimaneva immobile.
Il vertice della vita di Ignazio: vivere da monaco nel cuore della città.
Ignazio è definito un contemplativo nell'azione, vive cioè i ritmi della città da monaco. Per questo prevede che i gesuiti possano passare dalla compagnia alla certosa con facilità. Le sue abitudini sono regolari: si alza con le prime luci dell'alba, rimane a letto a pregare a causa dei dolori della gamba, celebra la messa da solo in una stanzetta vicino alla sua camera, poi riprende a pregare per un paio d'ore.
Nel 1548 vengono stampati per la prima volta gli esercizi spirituali e viene fondato a Messina il primo collegio dei gesuiti. La città dunque è il suo monastero. Nella Roma del Cinquecento, che aveva circa 50.000 abitanti, Ignazio sceglie di collocare strategicamente le sue residenze nel cuore della città. Nella piazza del Collegio Romano a Roma si può capire cosa sia la missione per Ignazio. Lì si trovano l'antico Collegio Romano in cui si preparava il clero nel mondo e una piccola casa chiamata Santa Marta in cui accoglieva e recuperava le prostitute.
Ecco, proprio per vivere la missione nella città, Ignazio non prevede per i gesuiti un abito speciale, vuole che si vestano come gli onesti sacerdoti del luogo. In più, li invita a farsi chiamare per nome, senza i loro titoli nobiliari, a firmarsi e aggiungere solo alla firma la sigla SI, che vuol dire Societatis Jesu, cioè Compagnia di Gesù.
Muore da solo, verso le 7 del mattino del 31 luglio 1556. Poche ore prima, Polanco, il suo segretario, gli chiede: «State veramente male?» Ignazio gli risponde: «Mi sento che mi manca solo di morire».
Alla sua morte la Compagnia di Gesù ha più di 1500 gesuiti sparsi in tutto il mondo. Viene canonizzato il 12 marzo 1622. Pensate, oggi la Compagnia di Gesù ha circa 18.500 gesuiti presenti in 112 paesi diversi che lavorano nei campi dell'apostolato culturale, sociale e giovanile. Ecco, così abbiamo tracciato le linee fondamentali della vita di Ignazio. Ora passo la parola alla regia per vedere se dagli ascoltatori c'è qualche richiesta di dialogo. Poi completeremo con la preghiera.
Diamo ora spazio alle vostre domande per Don Ferdinando Colombo nel programma Ripartire da Cristo. Il numero di Radio Maria è 031 610 610.
Pronto?
Oh.
Io sono Giuseppina e chiamo dalla Sardegna. Devo farle una domanda, padre. Vorrei sapere se esiste una dedicazione della propria vita religiosa a Dio, al femminile con i gesuiti, come Ignazio. Perché al femminile non c'è ancora questa?
Allora, confesso di non saper rispondere se una congregazione femminile, direi che incarna esattamente lo stesso spirito dei gesuiti, questo non glielo so dire. Quello che le so dire invece è che moltissime congregazioni femminili hanno adottato come spiritualità quella di Ignazio e molte volte chiedono proprio che diciamo, l'accompagnatore spirituale, il padre spirituale, sia un gesuita. Questo direi proprio tantissime congregazioni. Ne faccio un esempio, Santa Margherita Maria Lacocque ha un direttore spirituale gesuita e probabilmente è proprio questa presenza che permette a questa santa di arrivare ai livelli a cui è arrivata. Quindi mi auguro, adesso non le so dire, poi ripeto, se c'è una specifica congregazione mi informerò, mi ha colto su un punto che non ho approfondito. Comunque Giuseppina, se hai questo sogno nel cuore, coltivalo e lascia che lo Spirito Santo riempia il tuo cuore e ti illumini perché possa trovare la tua strada. Tanti auguri Giuseppina, ciao.
Buonasera.
Buonasera.
Sono Anna dalla Sicilia. Io sono sempre stata affascinata dalla personalità forte e sicura di Sant'Ignazio, proprio affascinata. E mi sarebbe piaciuto poter seguire gli esercizi spirituali ignaziani, però qui diciamo che dalle nostre parti, dalle parti del Trapanese, non mi è capitato di conoscere, di sapere che facessero questo tipo di esercizi. Per cui mi sono procurata il libro degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, ma sinceramente non mi è venuto per niente facile approdare al testo di Sant'Ignazio. E quindi mi chiedevo, potreste darci delle, potreste darmi delle indicazioni, che so, come poter approdare a questo libro, magari se ci sono da queste parti delle chiese nelle quali si possono seguire gli esercizi spirituali, perché ritengo che siano veramente bello poterli seguire. E niente, allora, questo. Beh, comunque la ringrazio per la trasmissione, è stata molto bella.
Bene Anna, ti ringrazio anch'io. Ascoltami, io penso che sia abbastanza facile, anche perché oggi spostarsi non è più un problema. Devi solo tentare di contattare qualcuno dei gesuiti, che in Sicilia ci sono, come, e quindi mettiti in contatto con qualcuno di loro, se no utilizza internet, qualche amico che usa l'internet gli può trovare i numeri di riferimento, e così tu puoi prendere contatto e farti indicare dove loro ospitano, perché poi gli esercizi spirituali fatti bene durano un mese, e quindi è bene che tu ti informi direttamente, ma vedrai che lo trovi, perché sono molto molto attivi sotto questo punto di vista. Bene Anna, ti faccio gli auguri più grandi che tu li possa incontrare. Ciao. Pronto?
Si è lodato Gesù Cristo risorto.
Sempre si è lodato. Con chi parlo?
Sono Frank, stiamo da Vicenza, parlo di Cosenza.
Molto bene, dimmi.
Ecco, io sono stata in confessione per lunghi anni ai Dexio di Mira col padre Pino Staccari a Cosenza.
Io non ho l'onore di conoscerlo, però se tu mi dici che era bravo sono molto contento.
Sì. E poi ho avuto tanti miracoli al Signore, perché i miei mi avevano sottoposto elettroshock perché seguivo Gesù.
Bene, quindi hai trovato proprio nel tuo confessore una guida spirituale che ti ha aiutato a camminare bene. Ringraziamo il Signore. Io penso davvero che una delle cose più belle che Ignazio ci ha fatto comprendere è che la strada che porta al Signore è bellissima, ma esige davvero di essere percorsa con saggezza, ed ecco allora la direzione spirituale, a cui io consiglio veramente a tutti gli ascoltatori di prenderla sul serio, perché è quella che dà poi stabilità alla vita anche in mezzo a problemi grandi come si tocca tante volte affrontare. Bene, ti ringrazio molto Franca. Ciao. Pronto?
Pronto, buongiorno padre. Io mi chiamo Cristian, telefono da Trasa Argentina. Avevo bisogno di un'informazione. Sant'Ignazio di Loyola aveva i suoi padri oblati gesuiti oppure si appoggiava a qualche altra congregazione, che lei sappia?
Non ho capito bene la domanda. Cioè tu chiedi se nella congregazione dei gesuiti ci sono anche dei cosiddetti oblati.
Esatto.
Non ti so rispondere, francamente, non voglio sbilanciarmi perché non ho delle informazioni precise. Da quello che provo a ipotizzare, Ignazio voleva persone che fossero dedicate all'annuncio, all'evangelizzazione. È vero che si può evangelizzare in tanti modi, ma penso che lui privilegiasse proprio il fatto di una persona ben preparata, che pellegrino, ecco come lui ha detto, pellegrino per le strade del mondo, annuncia Cristo nei campi più diversi. Ma siccome poi Ignazio ha sempre sottolineato l'aspetto caritativo, facendolo lui in prima persona con gli ammalati, con i poveri, non escludo che ci siano, però ti confesso la mia ignoranza per essere meno preciso su questo punto. Ti ringrazio comunque Cristian, vorrei dire che dovrei cercare un gesuita bravo che ti spieghi meglio le strutture della congregazione. Ciao Cristian. Pronto?
Pronto, io sono Antonio da Firenze.
Bene Antonio.
Signor Don Ferdinando, lei c'è il nome del mio babbo che ce l'ho al di là. Ho parlato già tempo fa con lei. La mia domanda, che ho seguito tutte le spiegazioni di questo santo famoso, quanto non ho seguito bene il diverbio coi domenicani. Perché faccio questa domanda? Io frequento la chiesa di San Marco dove ci sono i domenicani, perché sono stato corista, ora ho una certa età e non posso più cantare, così durante la messa canticchio e sono contento. E volevo sapere questo diverbio, se c'è stato diverbio con i domenicani.
Allora, vedi Antonio, intanto devi collocarti nel 1500, devi collocarti nel momento in cui c'è l'eresia protestante e anche tante altre piccole forme di contestazione, per cui la Chiesa diventa guardinga e giustamente cerca di fare in modo che non ci siano persone a volte un po' strane, a volte un po' esaltate, che portino delle idee che poi turbano le comunità cristiane. E allora c'è questa eccessiva a volte attenzione a tutto quello che non è normale, tra virgolette, cioè di quello che si fa regolarmente. Allora, la presenza di questo gruppo, che aveva queste due bellissime caratteristiche, molto dotti, cioè tutta gente che aveva studiato alle migliori università dell'epoca, quindi molto capaci di proporre il Vangelo, ma nello stesso tempo vestiti di sacco, che vivevano poveramente, era talmente in contrasto con la normalità di quell'epoca da destare qualche sospetto. Allora ecco che giustamente l'ordine domenicano, che è sempre stato molto attento all'integrità della fede, alla dottrina retta della Chiesa, si è interessato, e probabilmente lì entrava anche entrano gli aspetti umani di debolezza, di invidia, di gelosia, che avranno portato a qualche situazione che poi loro stessi hanno dovuto riconoscere senza fondamento. Bene Antonio, spero che questa mia risposta ti possa bastare, e lo dico anche agli altri ascoltatori, perché ormai ci avviamo alla chiusura della nostra trasmissione, e volevo proporvi alcune preghiere di Sant'Ignazio di Loyola, molto belle, con cui chiudiamo la trasmissione. Però voglio anche dirvi che con questa prima in cui ho parlato di Sant'Ignazio inizio un nuovo ciclo di trasmissioni tutti i mesi, ogni volta presentando la figura di un santo. Sono proprio convinto che è un Vangelo vissuto e quindi più imitabile, più comprensibile anche a volte di tante mie parole che sarebbero forse inutili se non portano davvero a imitare Cristo. Allora vi chiedo di ascoltare le nostre voci di Giovanni e mia, che declamiamo due preghiere di Sant'Ignazio.
Preghiera di Sant'Ignazio di Loyola. Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo. Tu me l'hai dato, a te, Signore, lo ridono, tutto è tuo. Di tutto disponi secondo la tua volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia, e questo mi basta.
La seconda preghiera è ufficialmente adottata come la preghiera delle guide scout e dice: insegnaci, Signore, ad essere generosi, a servirti come meriti, a dare senza contare, a combattere senza pensiero delle ferite, a lavorare senza cercare riposo, a prodigarci senza aspettare altra ricompensa, con la coscienza di fare la tua santa volontà. Concludo con una preghiera che è stata attribuita a Sant'Ignazio, in realtà lui l'ha usata moltissimo, ma ne ritroviamo già delle tracce prima di lui, due secoli prima.
Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, ascoltami.
Nascondimi dentro le tue piaghe.
Non permettere che io mi separi da te.
Difendimi dal nemico maligno.
Nell'ora della mia morte, chiamami.
Fa che io venga a te per lodarti.
Con tutti i santi nei secoli dei secoli.
Amen.
Grazie agli ascoltatori, ci diamo appuntamento al 26 marzo, quarto mercoledì del mese di marzo. Buona serata a tutti.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Tra qualche istante l'ora di spiritualità.